Ieri ho rapidamente ricapitolato lo schema delle fonti per aggiungere una semplicissima nozione che trovate sul manuale e che non vorrei vi inducesse in confusione. Abituatevi, consiglio d'amico, a tracciarvi questo tipo di grafici. Se qualcuno di voi lavora sul computer e sa come funziona un computer e la memoria di un computer, sa che esiste un tipo di memoria, che è quella delle immagini, che è diversa da quella dei testi. Quella delle immagini è molto più pesante, ma molto più immediata. Allora, invece di scrivere appunti, pagine, appunti, che sono sempre riassunto, 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 è fondamentale imparare a fare grafici, disegni, icone, cioè collegare una struttura di un discorso, la struttura di un problema a un'immagine. E quello che vi sto trattando è un possibile grafico di tutta la parte sulle fonti. Nel manuale la confusione vi può essere indotta da una terminologia che io finora non ho usato appositamente per non indurvi confusione, perché distingo le fonti in due, le fonti di cognizione dalle fonti di produzione. Ora, non è che siano due cose parallele, sono due cose completamente diverse. Per questo inserirlo all'interno di un grafico può essere utile sotto il profilo della pianificazione linguistica, ma pericoloso sotto il profilo dell'attenzione che si presta al problema. Le fonti di produzione sono quelle importanti, le fonti di cognizione sono una cosa del tutto laterale e trascurabile. Perché? Perché le fonti di produzione sono quelle che producono norme. E quindi si distinguono in atti e fatti, gli atti normativi e fatti normativi, poi qua cominceremo a vedere che gli atti sono la Costituzione, la legge, il decreto legge e così via. Mentre i fatti sono la consuetudine, che non esiste più, le norme comunitarie, le norme internazionali e così via. Queste sono le fonti vere, cioè gli strumenti con cui l'ordinamento giuridico perpetua se stesso, alimenta se stesso. Ogni giorno, se guardate il Sole 24 Ore, che è uno dei pochi quotidiani decenti, sembrerebbe indipendente se non fosse della Confindustria, c'è una pagina, norme e tributi, in cui vi comunica lo scatafascio di norme che vengono prodotte in questo ordinamento. Ogni giorno, quotidianamente. E queste sono prodotte tutte da fonti di produzione. Però, quando voi sentite parlare il mio collega romanista che vi parla delle fonti del diritto romano, oppure sentite qualcuno che dice le fonti di questa materia si trovano nel codice del lavoro, il collega sta parlando di fonti, certe volte, non di produzione, ma di cognizione, cioè di strumenti che servono per conoscere le norme. Se voi volete conoscere una legge, che cosa fate? Avete diversi canali. Io uso internet, vado nel canale della Camera dove mi vengono messe le leggi a disposizione. Posso usare le leggi d'Italia, che è una raccolta privata informatizzata a pagamento che mi dà la legislazione vigente. Posso andare a leggere il Sole 24 Ore. Se voglio avere un'informazione ufficiale, vado a consultare la Gazzetta Ufficiale. Ma se è una legge della Regione, vado a consultare il Bollettino Ufficiale della Regione. E se è un atto della Comunità Europea, o vado in Eurex, che è la banca dati della Comunità Europea, oppure vado a vedere la Gazzetta Ufficiale, la posso vedere in carta, la posso vedere telematicamente, comunque quella è la fonte ufficiale. Queste sono fonti di cognizione, sono pezzi di carta o oppure byte, spazi per lettere, da cui io traggo l'informazione dell'esistenza di una certa fonte di produzione. E quindi qua posso distinguere tra quelle ufficiali da quelle private. Quelle private sono tutti i codici che andate a comprare in libreria, il sole 24 ore, oppure le leggi di taglia e cose qua. Sono operazioni di tipo economico-commerciale, per cui un editore decide di stanziare X milioni per lanciare un nuovo codice, oppure una nuova raccolta normativa. E se voi andate in librerie specializzate, materie per materie, trovate dei codici fatti bene, fatti male, da malati siete. E questi codici sono le raccolte private, che valgono quello che valgono. Altra cosa sono le fonti ufficiali, ma le fonti ufficiali sono ufficiali perché sono quelle in cui gli atti normativi, le fonti di produzione, devono essere pubblicate, e questi sono la gazzetta ufficiale, il bollettino della regione, la luce della comunità europea, l'albo comunale e così via. Quelle sono fonti ufficiali perché l'atto fonte non entra in vigore finché non è pubblicato. E solo dopo che dalla pubblicazione passa un certo periodo, di solito 15 giorni, l'atto entra in vigore ed è obbligatorio. L'atto viene prodotto tramite una sua procedura che esamineremo poi in seguito, e alla fine di questa procedura viene pubblicato. E quando viene pubblicato sulla gazzetta ufficiale, tutti gli uffici e tutti gli operatori di diritto lo vengono a sapere e devono attestarsi nei 15 giorni della vacatio legis, cosiddetta, per metterlo poi in atto. Chiaro? Quindi, si parla sempre di fonti, lo possiamo unire in un unico schema, ma attenzione che sono due cose che stanno sul piano completamente separati. Oggi incomincio a parlarvi di due cose, una piccola che risolverò in quest'ora qui, e una grossa che invece mi impegnerà la lezione dopo e anche tutto domani. Quella piccola sono due problemi in qualche modo collegati. Quella piccola riguarda i meccanismi con cui l'ordinamento giuridico, che ha questa struttura circolare a circolo chiuso, si apre andando a pescare norme da altri ordinamenti giuridici. Le finestre che si aprono, le porte di congiungimento che si aprono tra gli ordinamenti. Queste porte si chiamano meccanismi di rinvio normativo. E invece, di seguito, vi introdurrò il tema assai importante di che cosa succede in questa vasca da bagno, dove numerosi rubinetti versano le loro acque normative. Tutte le fonti versano norme in questa vasca da bagno, e in cui il giurista, con i suoi guanti di lattice, deve cercare di tirare fuori la norma che gli serve per caso concreto. Siccome le norme non nascono tutte coerenti, perché non c'è dietro un Dio legislativo che ha profonda saggezza, ma nascono una profonda confusione, il vero problema del giurista è che cosa fa quando si trova di fronte a quelle che si chiamano tecnicamente antinomie. Antinomie e non antinomie, come dicono alcuni dei vostri colleghi, già preannunciando la loro imminente bocciatura. È inconsapevole. L'antinomia è una parola di derivazione greca che vuol dire che dei nomoi, cioè delle regole, sono in contrasto. È il caso di contrasto normativo. Allora, meccanismi di rinvio normativo, stiamo parlando ancora di rubinetti. Ci sono delle norme del nostro ordinamento che appartengono di conseguenza alle norme di riconoscimento, se vogliamo. Sono norme sulle norme. Queste norme mettono in contatto il nostro ordinamento con altri ordinamenti. Aprono la barriera della sovranità, la chiusura dell'ordinamento giuridico sovrano, e dicono: tu giudice, tu applicatore del diritto, devi recepire quella norma e portarla nel nostro ordinamento. Sono meccanismi appunto di rinvio normativo. E ce ne sono di due tipi. Il rinvio mobile e il rinvio fisso. Il rinvio mobile si chiama anche formale e il rinvio fisso si chiama anche materiale. Materiale. Abituatevi allo schema dualistico che guida animali preistorici come i giuristi pescicani, alla stessa logica, e cioè è un continuo tagliare in due, no? Si parla di legittimità, merito, soggettivo, oggettivo, formale, ma sostanziale, materiale. Sono le tipiche divisioni continue che servono per classificare le cose e orientarsi immediatamente. Sono due tecniche di rinvio diverse. Che cos'è un rinvio fisso? È quando l'ordinamento richiama uno specifico atto che sta in un altro ordinamento. Per esempio, un trattato. O un accordo sindacale. Stiamo parlando di ordinamenti diversi. Il trattato sta nell'ordinamento internazionale, l'accordo sindacale sta invece nel nostro ordinamento e riguarda l'organizzazione sociale. Ci possono essere delle intese recepite con legge. Lo Stato ha un interesse a regolare una certa materia, questa materia in realtà è organizzata dai privati, ma lo Stato interviene dicendo, fra tutto quello che riguarda l'invio a quel determinato atto dei privati, per esempio il regolamento della federazione sportiva. Le federazioni sportive sono delle associazioni private, hanno un loro ordinamento, ma lo Stato può avere interesse a incamerare nella disciplina della materia quel particolare atto. Può essere l'accordo con le federazioni sportive per quanto riguarda i diritti televisivi. Faccio un esempio, non è che questo sia accaduto, ma è un problema che può essere regolato dai privati e che lo Stato attrae a sé con un meccanismo di rinvio. Che cosa serve questo meccanismo di rinvio? A rendere pubblico ciò che è pubblico e statale, quindi inserirlo nell'ordinamento giuridico dello Stato, una cosa che nasce fuori dallo Stato. Nasce fuori dai confini dello Stato perché nasce in un altro ordinamento come quello internazionale, o nasce all'interno dei confini dello Stato ma fuori dalla sfera del pubblico. Può essere che lo Stato decida che l'organizzazione didattica dell'università viene fatto da un accordo che viene stipulato tra organizzazioni studentesche e le università. Quello non è una fonte del diritto, è un accordo privato. Si tratta di una carta dei diritti, può essere una parte del contratto del negozio che si stipula iscrivendosi all'università. Ma lo Stato lo può recepire e farne una norma di diritto statale. Capite? Importa. Importa atti normativi specifici. È un invio che si chiama fisso o materiale perché è un invio a un determinato documento. Si recepisce l'accordo del 4 ottobre 2005. E questo vuol dire che quello specifico documento è recepito nel nostro ordinamento e ci sta nel nostro ordinamento finché il nostro ordinamento vuole tenersi. Se domani quel regolamento, quell'accordo viene cambiato, al nostro ordinamento non importa nulla, perché resta quello l'atto storico a cui ci fa riferimento, per questo esiste. Per cui è un modo con cui lo Stato si collega a altri ordinamenti recependo singoli documenti, singoli atti normativi, singoli documenti normativi e fissandoli nel proprio ordinamento, essendo indifferente ciò che accade nell'altro ordinamento. Magari due giorni dopo gli studenti e l'università decidono di cambiare l'accordo, ma per lo Stato quello è l'accordo a cui si fa riferimento. Questo meccanismo è molto usuale per quanto riguarda i trattati internazionali. E vi spiego subito perché. Se voi aprite la Gazzetta Ufficiale, fonte di commissione, tra gennaio e febbraio, vi troverete in 3 volumi dedicati, i volumi grossi così, ai trattati internazionali. Perché passata la buriana della legge finanziaria e della legge di bilancio che era votata entro il 31 dicembre, perché se no non vedremo ci sono dei problemi, e quindi si è impegnato il Parlamento per tutto Natale, quelli che ci vogliono stare, tendenzialmente sono favorevoli anche a fare degli sconti con andarsi a casa prima, e tutto deve essere congegnato dalla mente diabolica, passato la finanziaria, passate le vacanze, il Parlamento si riapre a ranghi molto ridotti e fa ordinaria amministrazione. E tra l'ordinaria amministrazione c'è anche la recezione di una serie di trattati che nel frattempo stanno pendenti lì in attesa che il Parlamento li approvasse. È brutto dirlo, è abbastanza triste, ma il Parlamento italiano, dei trattati internazionali, non importa neanche, sbagliando. I trattati internazionali sono trattati, sono degli accordi tra stati che possono essere accordi piccolissimi e accordi importantissimi. Ora è ovvio che quelli più importanti il Parlamento non ha facilità, però se sono una massa di accordi commerciali, per esempio, che vengono recepiti dal Parlamento senza neanche particolare attenzione. Esiste però una norma della nostra Costituzione che esamineremo un po' più in là, che è l'articolo 80, che ci dice che tutti i trattati internazionali che comportano conseguenze giuridiche, economiche, eccetera, devono essere autorizzati dal Parlamento. E questo è un meccanismo abbastanza complesso. Un trattato è un accordo tra stati. Fate conto che sia un contratto stipulato tra due persone giuridiche, di cui una è lo Stato italiano e un'altra è un altro Stato, persone giuridiche del diritto internazionale. Per stipulare questo accordo di solito c'è tutta una lunga trattativa diplomatica, si manda l'ambasciatore, quindi potenziale a trattare, quando si raggiunge un accordo si stipula il trattato, una specie di preliminare di contratto. A questo punto il governo italiano presenta un disegno di legge alle Camere con il quale si chiede l'autorizzazione a ratificare. Se le Camere votano questa legge, il Presidente della Repubblica, che rappresenta la persona giuridica Stato italiano, ratifica, firma e poi si scambiano gli strumenti di ratifica e finalmente il trattato entra in vigore nel ordinamento giuridico internazionale. Nell'ordinamento giuridico internazionale è una fonte atto, ma nel nostro ordinamento non è ancora nulla. Non è ancora nulla, perché il nostro ordinamento è impermeabile e circondato dalla sua bella sovranità, fatta di pratica stessa, e questa pratica stessa è norma repellente e di conseguenza non fa filtrare norme esterne nel nostro ordinamento. Ci vuole una apposita porticina che si apre e un apposito atto interno, una apposita norma interna che vada a recepire quel passato e lo trasformi in regole interne. Creare un meccanismo? Sono due sistemi che non comunicano direttamente. L'Italia va a formare un trattato che è un atto fonte dell'ordinamento internazionale, ma questo non produce norme all'interno dell'ordinamento, se non in virtù di una specifica norma che lo consegna. Chiaro? Che cosa può fare lo Stato italiano? Si può comportare in due maniere diverse, una virtuosa e l'altra penosa. Dominate quale pratica di solito? Quella. La porta virtuosa sarebbe fare per ogni trattato che stipule una legge di attuazione. Perché questo? Perché il trattato è scritto generalmente in diplomatichese, in lingua francese o in lingua inglese, ci sarà poi una traduzione ufficiale ma non sempre, e non è scritto secondo lo stile legislativo nostro, è scritto secondo quello che scrivono gli ambasciatori, capito? Per cui il linguaggio che probabilmente fa riferimento a tutte altre esperienze. Pensate che molto spesso l'Italia aderisce a trattati internazionali multilaterali. Questi trattati sono stipulati in una contrattazione mondiale, la WTO, il sistema che regola il governo mondiale, che è trattato da Cina, Giappone, America, Canada, Europa e così via. Alla fine questo trattato è scritto in un linguaggio che è un linguaggio ignoto ai nostri operatori giuridici. E allora bene farebbe lo Stato a emanare un'apposita legge che semplicemente pensi a quello che è scritto il trattato e ponga delle norme all'interno del nostro ordinamento conseguenti. A questo punto noi avremmo una fonte atto interna fatta dai nostri organi, scritta in italiano, che è bellissimo di solito, ma forse in italiano, e pensata, si suppone, si spera, per essere applicata in Italia. Il soggetto dell'applicazione, sia il giudice che la pubblica amministrazione, si trova di fronte a questa legge come qualsiasi altra legge. Abbiamo fatto d'accordo per proteggere la patata nera? Benissimo, a questo punto facciamo una legge interna in cui si dice che chiunque raccoglie la patata nera verrà amputato della mano. Giudice. Capisce cosa c'è scritto. E tutto sommato a questo punto gli importa poco che all'origine di questa legge vi sia un trattato. Gli importerà per certe evidenze, ma relativamente. La pubblica amministrazione c'è una legge da applicare come tutte le altre leggi. Bello sarebbe se lo Stato si comportasse sempre così, ma ahimè, nel 98% dei casi, che forse sono anche il 99% per non dire 100%, si comporta in maniera diversa, non trasferisce il contenuto del trattato in una apposita legge, ma crea una norma di rinvio formale, materiale, scusate, un rinvio fisso, che si chiama ordine di esecuzione. L'ordine di esecuzione, che è un'espressione molto antica, è esattamente un ordine di esecuzione, scritto così. La formula è, dunque, l'ordine di esecuzione è contenuto della stessa legge che autorizza la ratifica, è l'articolo 80, legge di autorizzazione. Per cui, cosa succede? Che il Parlamento, prima ancora che il trattato sia ratificato, al momento in cui autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare, dice che una volta entrato in vigore, quel trattato va eseguito in Italia. E di conseguenza il Parlamento si cava da questo disturbo usando un timbro. Sempre uguale. Una sorta di zanche, di copertina che si mette su tutte le teiere, è un'espressione che ricorre uguale in tutte queste leggi. Sono leggi in articolo unico, o al massimo hanno due articoli, il primo articolo dice è autorizzata la ratifica del trattato allegato, il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato allegato, formula di autorizzazione alla ratifica, il comma, l'articolo successivo, dice testualmente piena e intera esecuzione è data al trattato allegato. Punto. Se questo riguarda il trattato della protezione della patata nera, il WTO, oppure l'istituzione della comunità europea, lo stile è uguale, la legge è uguale, una specie di singolo testo messo sulla carta, direi viene riempito con gli estremi del trattato, ma la stessa formula viene impiegata in tutti questi casi. Se voi andate a vedere il trattato che costituisce la comunità europea, il trattato di Maastricht, di Amsterdam, il trattato costituzionale che noi abbiamo ratificato, la Francia e l'Olanda, no. Tutti questi trattati sono fatti con lo stesso stile del mitico trattato di protezione della patata nera. Uguale. Stessa legge, stesso singolo, stessa scrittura. È autorizzata la tipica trattata a fare dei casi, piena e intera esecuzione viene data a quel trattato. Capite? Questo, ordine di esecuzione, serve perché apre la porta. Apre la porta, crea una norma interna, che è un ordine, che si rivolge a chi? A tutti gli operatori del diritto, dicendo a tutti gli operatori del diritto, sei pubblica amministrazione, sei giudice, tu devi eseguire quel trattato. E non si dice niente. Che cosa vuol dire trattato? Un cavolo tuo. Tu sei tenuto a eseguirlo. Che vuol dire che il giudice, poverino, deve prendersi il trattato e cercare di capire che cosa c'è scritto. Sperando di averne una traduzione decente, di avere un testo affidabile, perché i trattati sono scritti in più lingue, non sempre la lingua ufficiale è italiana, quasi mai, per cui ci sarà magari una traduzione ufficiale. E se ci sono errori di traduzione, sono cavolo del giudice. Il legislatore si sbriga del compito semplicemente ordinandoli di fare lui contrabbandiere, cioè passare lui per questa porticina, e andare a prendersi tutte le varie disposizioni del trattato e portarsele dentro nel suo ordinamento e applicare il caso completo. Praticamente ha messo vicino un'altra vasca da bagno e dice va a cercare anche quella bella vasca da bagno. È come se fosse norma interna. È come se è una finzione. Perché non è scritta come norma interna. Ma lui la deve trattare come norma interna. Chiaro? Questo è il rinvio fisso, materiale o anche come si dice recitizio, recepisce l'atto normativo. C'è un'altra possibilità, che è quella del rinvio mobile, del rinvio formale, ossia di un rinvio che l'ordinamento fa non a un singolo trattato, o a un singolo atto normativo, bensì a un ordinamento straniero. Sono le classiche norme di diritto internazionale privato, per esempio. Qualcuno forse l'ha già visto, l'ha messo in questo esempio in internet. I rapporti personali tra i coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune. Allora, il giudice italiano che ha di fronte due coniugi rumeni che stanno discutendo dei loro rapporti matrimoniali, perché stanno separando, applica il diritto rumeno. Tanto volte la Moldova lo fa, non mi ricordo. Ma loro la Moldova. Capite? E di conseguenza questo non va a recepire un determinato atto con nome e cognome, il trattato stipulato a Ginevra il 12 febbraio del 38. Qua si va a recepire un diritto di un altro ordinamento. Ed è mobile nel senso che questo rubinetto è aperto e come questo ordinamento gira, evolve e si cambia, si adatta il nostro ordinamento. È la norma del giorno. Quella che va recuperata, non un singolo atto, non si fa riferimento al codice civile rumeno del 84, ma si fa riferimento all'ordinamento rumeno. questo crea tutti i problemi che vi dicevo l'altra volta, cioè il problema del giudice di accertare il diritto vigente nell'altro ordinamento, dove questo rapporto tra i coniugi sarà sicuramente disciplinato da un atto fonte, ma per il giudice questo è un fatto esterno, un fatto extraordinario da importare nel nostro ordinamento. Tutti questi rinvii sono rinvii a fonti di altri ordinamenti, che sia l'ordinamento internazionale, che sia l'ordinamento di un altro Stato, che sia l'ordinamento della comunità europea, o che sia un ordinamento cosiddetto ordinamento sociale, tipo quello sportivo, o gli accordi sindacali, sono comunque dei fatti che il giudice recepisce, da cui deriva delle norme giuridiche. Ma lui li tratta come fatti. Dito? Non ne può contestare, per esempio, la validità, perché la validità si contesta nell'ambito di quei ordinamenti. Il giudice non può dire il trattato è invalido, perché l'invalidità del trattato può essere dichiarata con gli strumenti tipici di diritto internazionale e non può essere il giudice a dichiarare. È tutto chiaro qui qua? E io ci devo credere? Non sempre chiaro significa. Regola fuori. Ma non so. Beh. Io mi sbaglio, eh? Questo sacco di casino non è questo il problema. È atto nell'ordinamento esterno. Dove è scritto fonte atto? Perché questa è la fonte atto del nostro ordinamento, la norma di recezione è la fonte atto del nostro ordinamento. L'ordine di esecuzione è contenuto nella legge italiana. Le norme di diritto internazionale sono norme italiane, sono poste da fonte atto. Silenzio! Silenzio! Stiamo parlando di norme giuridiche italiane, che sono poste da atti legislativi italiani. Ma questi atti legislativi italiani aprono la porta a un ingresso di fatti normativi che stanno fuori. Capisce? La norma giuridica di recezione è italiana, la fonte atto, che è una norma di riconoscimento in qualche modo, no? Ma quello che viene l'oggetto del riconoscimento è un fatto extraordinario. Capisco che è un consorzismo, ma non è un consorzismo, perché se si mette nei panni del giudice, i panni del giudice sono così strutturati che di fronte alla legge italiana, che dice piena in esecuzione data al trattato tra dettagli, il giudice può contestare la legge italiana, ma non può contestare il trattato internazionale. Può dire la legge italiana è illegittima perché è presente o prodotta con un procedimento sbagliato. Okay? È un vizio della fonte atto italiana. Ma non può dire la stessa cosa del trattato internazionale, perché il trattato internazionale è un atto di un altro ordinamento. E lui lo deve recepire come un fatto, deve constatarne l'esistenza, che non può contestarne la validità. Perché se il trattato si è prodotto in maniera difforme rispetto alle regole del diritto internazionale, il giudice non lo può contestare. Per questo lo usa come un fatto e non come un atto. Se la norma sui rapporti patrimoniali dei coniugi rumena è contraria alla Costituzione rumena, il giudice non lo può recepire, perché quello è un fatto. Certo, perché la norma che vi ordina l'esecuzione di quel fatto è per noi una norma giuridica posta da una fonte a atto, da una legge del Parlamento. Sono cosine apparentemente complicate, non lo sono tanto, sono importanti per questa ragione, perché le tecniche di rinvio sono sempre più numerose. dovuto al fatto dell'apertura della globalizzazione. No? Il nostro ordinamento è sempre meno protetto da questo impermeabile, è sempre più bucherellato e di conseguenza è sempre più frequente che l'operatore giuridico abbia il bisogno di conoscere questi meccanismi. E sono meccanismi che sono abbastanza non naturali, per cui è abbastanza comprensibile che uno ogni tanto abbia dei dubbi. Per dirvi dubbi sono tutti legittimi in questo caso. Noi abbiamo una norma costituzionale che rappresenta, questi sono due buoni esempi. Abbiamo due rinvii in Costituzione. Uno è contenuto nell'articolo 10, primo comma, e l'altro è contenuto nell'articolo 7, primo comma. Non li vedo molto muniti di Costituzione, eh? Male, molto male. Molto male. L'articolo 10, primo comma, dice... Silenzio, per favore. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Il diritto internazionale generalmente riconosciuto è il cosiddetto diritto consuetudinario dell'ordinamento internazionale. Ossia, c'è un corpo di norme giuridiche che nell'ordinamento internazionale è tradotto da fonti fatto. Nel diritto internazionale non esiste anche lì la distinzione tra atti e fatti. Gli atti sono i trattati, sono deliberati, c'è un procedimento, delle competenze, eccetera. E poi c'è un corpo storico di fatti normativi, cioè di consuetudini normative. E quando avete il libro di diritto internazionale incominciano a dire, per esempio, pacta sunt servanda. I trattati vanno rispettati, è un principio consuetudinario. L'ambasciatore non porta pena, oltre che un proverbio, è un principio consuetudinario. Nel senso, l'immunità diplomatica è un principio consuetudinario. Allora, l'articolo 10 dice che il nostro ordinamento si conforma al diritto consuetudinario internazionale. Questa è una tecnica di rinvio. Ma è un rinvio fisso o un rinvio mobile? Mobile, ovvio. È un rinvio che si riempie di contenuti man mano si formassero le consuetudini internazionali. Per esempio, se si stabilisce una consuetudine internazionale per cui è lecito bombardare i paesi non democratici, il nostro ordinamento si conformerebbe automaticamente. Ci viene di strano. Il diritto internazionale, come leggerete, è un sistema giuridico molto antico, ancestrale quasi, in cui c'è questo spazio enorme per la consuetudine che poi spesso viene tradotta in trattati. Ma, per esempio, certe volte la Corte è intervenuta, la Corte costituzionale nostra, intervenuta dicendo sì, è vero che c'è un trattato, per esempio, che riguarda il trattamento dei diplomatici, ma questo trattato non è che crea nuove norme, ma solo trascrive un'antica consuetudine. Come dire, noi, nel nostro ordinamento, a quella consuetudine ci siamo adeguati automaticamente. È un adeguamento automatico ai cambiamenti di quel ordinamento. Secondo esempio, articolo 7, non il primo comma, ma il secondo comma. Il primo comma è quello che dice che lo Stato e la Chiesa Cattolica sono indipendenti e sovrani. sono finte senza. Cioè, nel caso in cui l'invio lo nomina, per cui è un invio formale, materiale. È più complesso, certo, è più complesso, perché lui deve accettare quella norma vigente in quell'ordinamento. È l'accertamento di un fatto, è come accertare una consuetudine. Qual è la norma che di fatto viene applicata in quell'ordinamento? E come fa? Lo chiede tramite l'ambasciata. L'ambasciata lo chiede al Ministero della Giustizia di quel paese, scusate, come, qual è la regola in quel paese a questo proposito? Il Ministero della Giustizia gli manda un fax con la norma, traduzione ufficiale firmata, e il giudice la applica. Le parti possono dire, ma a me non mi risulta che c'è quella norma, anzi, ieri hanno fatto una nuova legge. Allora, mi mandano per canale diplomatico il quesito e attendono la risposta. È come accertare un fatto, no? Chi era a dirigere la Fiat nell'82? Telefono alla Fiat e dicono, c'era l'avvocato. Benissimo. La parte dice, ma non era l'avvocato, l'avvocato in quel periodo era a sciare, non era lui presente. È accertare un fatto. Questo fatto è la norma che si applica. Le tecniche sono più o meno quelle dell'accertamento di un fatto materiale. Allora, l'articolo 7, secondo comma, dice i loro rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai patti lateralmente. Questo invio fisso o mobile? È un invio fisso, nel senso che viene richiamato esattamente un documento diplomatico stipulato dal Papa di allora e dal Cavaliere Benito Mussolini. Però, poi c'è scritto, le modificazioni dei patti accettate dalle due parti non richiedono procedimenti di revisione costituzionale. E questo è un invio fisso o mobile? Cioè qui si dice c'è un invio fisso a un documento specifico datato 1929 e poi si dice nel caso in cui le parti modificano questo nuovo accordo, guardate che questo accordo dal punto di vista giuridico è un trattato internazionale ricordo da due stati, una volta che questo accordo venisse cambiato consensualmente da due parti, non si può recepire senza modificare la Costituzione. Capite? Ossia la legge che autorizzerà la modifica di quegli accordi potrà contenere un ordine di esecuzione di quegli accordi senza dover modificare la Costituzione. Avremo una legge ordinaria che recepirà, se poterà in Italia, le modifiche a questo trattato. Ed è quello che è successo quando il Cavaliere, non più Benito, ma Bettino Craxi, stipulò le modifiche della trattato della Lateranense che furono autorizzate con legge dello Stato e poi eseguite con una serie di atti interni. Ma quello è appunto un esempio di rinvio. Questo. Questo è in Costituzione. Ciao, ciao. Avete ancora freddo? Non ho capito. Silenzio per favore tu. Quali altri casi? No, lì è semplicemente una norma costituzionale che importa direttamente le costituzioni internazionali. Lì è semplicissimo, là il problema è accettare le costituzioni internazionali. Non si possono mandare i RIS di Parma ad accettare le costituzioni internazionali, c'è una procedura, c'è una procedura internazionale per accettarla. Nel nostro, in quest'altro caso invece abbiamo una recezione, silenzio, una recezione di un documento e una norma che consente di modificarlo, ma dove la La parte importante è che le modifiche, posso, fate silenzio ancora 15 secondi, le modifiche possono essere fatte senza modificare la Costituzione se sono consensuali. Ossia, dal modificare i patti lateralmente ci sono due vie. O quella unilaterale, per cui lo Stato fa una legge che cambia la Costituzione, cancella l'articolo 7, oppure fa un accordo con la Santa Sede e modificano consensualmente il trattato senza dover modificare la Costituzione.